Scuola non scuola podcast. Incontri con Pier Giorgio Caselli.
Sentiamo fortemente che nella nuova coscienza emergente verso la quale il mondo sta andando, anche se al telegiornale non lo diranno, dove ci dicono solo una sfilza di cose che sembrano essere tutte negative, il mondo sta andando rapidamente verso una nuova coscienza nella quale una delle grandi caratteristiche sarà la maggiore facilità di tante persone di accedere direttamente, senza intermediari, allo spirito. Attenzione, intermediari non vuol dire soltanto chiese, dogmi, dottrine, tra virgolette, tecniche segrete, sistemi, metodologie di alcuni maestri, eccetera, eccetera. Intermediari vuol dire anche senza l'intermediario della mente, delle nostre interpretazioni, della ricerca di un'esperienza trascendentale. Intermediario quindi vuol dire tantissime cose. Questo contatto diretto, immediato, che vedrà il sorgere di un'epoca più spirituale e non per forza religiosa, e anzi probabilmente in un primo periodo, che potrebbe anche nei nostri tempi umani durare secoli, ci potrebbe essere addirittura un crollo, una drastica diminuzione della religiosità, meglio, dell'adesione a certe religioni da parte delle persone. Però questo forte emergere, potente emergere della dimensione spirituale sarà caratterizzata semplicemente dal decondizionamento. Infatti, cari amici, il contatto diretto con la dimensione trascendentale, con la dimensione dello spirito, con Dio, non è mai stato velato da nulla, se non dalle nostre credenze, se non dal nostro credere che secoli fa, pensate che era impossibile, era peccato nominare parole spirituali, la parola Dio, ma anche parlare di Vangelo, lo si poteva fare solo in certe lingue, in latino, e non lo si poteva proprio fare se non attraverso degli intermediari, diciamo così. Eppure anche in quell'epoca, un'epoca nella quale alcuni venivano messi in carcere o torturati, arsi vivi a rogo, magari perché non seguivano questi dettami, ma anche in quell'epoca mai vi è stato una vera mancanza di possibilità dell'uomo, anche di quell'epoca, di accedere alla dimensione spirituale direttamente. Ma allora perché è accaduto a così pochi? Perché noi abbiamo creduto, a causa di un sistema di credenze, che questo fosse impossibile, difficilissimo, adatto a pochi mistici, adatto a pochi santi, a pochi asceti, a pochi personaggi che magari passavano tutto il tempo a frustarsi, a pentirsi, a torturarsi, e cose che magari oggi ci sembrano più ridicole. Ecco quindi che quando iniziamo a intuire, e so che tanti lo intuiscono chiaramente, che questo è un mondo di condizionamento che abbiamo creato noi, allora possiamo anche intuire che la separazione tra chi veramente siamo, se volete usare un linguaggio cristiano, Dio, e chi pensiamo di essere, questa persona, non è mai stata concreta, reale e difficilissima da superare. L'abbiamo creduto noi. E giacché l'abbiamo creduto così fortemente a livello quasi tutte le persone incarnate per molti secoli, è stato veramente difficile, anche se non è veramente difficile. Non è un gioco di parole. E il nostro intento in questi incontri è proprio quello di dare quelli che chiamiamo click interiori per decondizionarci, non tanto dare delle credenze spirituali che possono più o meno piacere, anche se non negherò che sono consapevole che tanti immaturi, e a cui voglio bene, trasformeranno le cose che vengono dette in nuovi credo. Va bene, e va bene anche questo. Tuttavia per chi è pronto, lo ripetiamo, stiamo andando incontro a un'epoca in cui l'accesso diretto a Dio, alla vera libertà, al nirvana, alla pace dell'oltre, all'illuminazione, usate anche il termine che volete, ricordando che sono solo parole, sarà possibile ben oltre le parole e i concetti. Quindi, permettimi di ripeterlo, un accesso diretto alla verità senza intermediari. Non solo gli intermediari esteriori, dogmi, chiese, credo, eccetera, ma soprattutto intermediari interiori, dottrine, filosofie, interpretazioni, teologie, contro le quali non abbiamo nulla, ma che anche tu devi amorevolmente oltrepassare se vuoi tuffarti nel mare della verità. Quando ero molto giovane, voi sapete che alcuni di voi sanno che io amo la scienza e ho studiato fisica all'università, ma già che ho fatto un indirizzo teorico, all'epoca si chiamava particellare, adesso penso che col cambio delle università nella facoltà di fisica ci siano altri nomi, comunque l'indirizzo teorico particellare, e già che erano praticamente tutti esami diciamo astratti appunto di fisica teorica, in particolare orientati verso la meccanica quantistica, la relatività, ma soprattutto la meccanica quantistica, decisi di fare uno sgarro, e mi ricordo che anche era considerato molto difficile farlo, ma riuscii a farlo con quello che si chiamava vecchio ordinamento, e di cambiare un esame. E decisi di mettere un esame pratico, già che avevo preso l'indirizzo teorico, e volli fare l'esame di oceanografia. Un esame che normalmente fanno i geofisici, cioè quei fisici che fanno invece tutto un corso di studi più incentrato sulla sperimentazione, sulla strumentazione, verso un indirizzo non teorico. E io volli sostituire l'esame di chimica. E il professore, mi ricordo, mi disse: no, non era possibile, sarebbe stato impossibile. Invece riuscì, non so se ci si mise lo zampino anche qualcosa dell'oltre, ma riuscì. E perché ve lo racconto? Perché, cari amici, fu per me un esame molto interessante e non voglio portarvi sui dettagli tecnici. E pensate che l'acqua ideale che normalmente si studia nei primi corsi di fisica, è molto lontana dall'acqua, tra virgolette, reale che è nel mare e nei fiumi. Basti pensare che se voi considerate un liquido ideale, che è quello che normalmente si studia, se esistesse un liquido ideale, se ci poteste immergere una maglietta, e la tiraste fuori, la maglietta rimarrebbe assolutamente asciutta, cioè in un liquido ideale non c'è, diciamo, per usare un linguaggio sbagliato, la maglietta non rimane bagnata perché non rimane neanche un po' di liquido, di acqua, attaccato a nulla. Ora rendetevi conto quanto questo sia lontano dalla realtà di quando ci facciamo una doccia o ci facciamo un bagno, e rendetevi conto che quando invece vogliamo entrare un po' più nello studio di un liquido reale, come si fa in oceanografia, chi è un po' pratico conoscerà le equazioni di Navier-Stokes, eccetera, roba, diciamo, di matematica abbastanza avanzata, gli studi diventano molto raffinati. E allora si studia la salinità del mare, dipendendo dalla profondità del mare, si studiano le correnti marine. Per esempio, che nel Golfo del Messico permettono alle zone abbastanza a nord di rimanere calde perché fanno una circolazione dell'aria calda con delle celle, eccetera. Si studia l'andamento della densità del mare. Può sembrare banale, ma nel mare reale alcune zone di mare sono più salate, altre meno, quindi sono più dense, meno dense. E c'è uno studio approfondito e interessantissimo dietro. Ma perché ve ne sto parlando? Perché, cari amici, vi sembrerà banale la cosa che sto per dire. Si può prendere 30 e lode nell'esame di oceanografia senza mai essersi tuffati in mare. Tu puoi prendere 30 e lode ed essere bravissimo nello studio degli oceani, nella fisica dei mari e anche dei fiumi, dei laghi, senza aver mai visto il mare. È sufficiente che studi, capisci, ti metti sotto, ma nessuno ti chiede: ma tu hai mai fatto il bagno nel mare? Tu l'hai mai visto il mare? Sei mai rimasto incantato da vedere il sole al tramonto sull'acqua? Non è necessario, eppure puoi sapere tutto di oceanografia. Questo per introdurre delle parole di un essere molto più elevato di chi sta parlando, che è San Paolo, in una lettera ai Corinzi, e che dice queste parole famosissime, semplicissime, ma con le quali vorrei iniziare: la lettera uccide, Lo spirito vivifica. La lettera uccide, lo spirito vivifica. Vedete, quando noi approcciamo a leggere le parole del Vangelo, come questa sera e nel prossimo incontro faremo, vorrei tra l'altro trattare quella parte del Vangelo, a mio avviso, un po' fraintesa da una spiritualità un po' da supermercato, chiedete e vi sarà dato. Ma quando leggiamo in maniera troppo mentale la lettera nel Vangelo, facciamo l'errore di dimenticarci che queste parole fatte vibrare da uno dei più grandi maestri mai che abbiano messo piede sulla terra e che si festeggia nel Natale, ricordiamoci che il Natale è il festeggiare, il ringraziare Dio, l'essere gioiosi perché è apparso un maestro elevatissimo che ci ha parlato, ci ha mostrato e ci ha indicato la via per ritrovare noi stessi, per il risveglio, per ritrovare Dio, per il nirvana. Usate il linguaggio che volete, per me i linguaggi, cari amici, sono semplicemente strumenti, non siate troppo schiavi del linguaggio. Bene, quando noi leggiamo in maniera troppo scientifica, e lo dico un po' da fisico, no? Il Vangelo, e quindi questa parola, tutti i significati che aveva in greco, tutti i significati che poteva avere anche in aramaico, e forse Gesù non aveva la barba, forse Gesù aveva un boccolo così, forse Gesù era vestito di bordeaux anziché di blu e aveva 46 anni anziché 33, forse, ecco. Non ci dimentichiamo che queste sono tutte cose buone, ma queste, cari amici, non conducono alla scoperta di Dio. Nell'Antico Testamento c'è un Mosè che ha un'intuizione meravigliosa e la sua intuizione è Dio è uno. Esiste, cioè, un essere che è uno. E da cui l'alfa e l'omega tutto viene, a cui tutto torna, in cui tutto accade. Però noi l'abbiamo trasformato, e non credo a causa di Mosè, ma a causa della nostra interpretazione, in un Dio iroso, in un Dio vendicativo, in un Dio che vuole vedere se vuoi più bene a tuo figlio che a lui, in un Dio da temere. Infatti di quell'epoca c'è la parola timorati di Dio. Poi arriva un matto, un esseno, un uomo assolutamente da crocifiggere, che stravolge tutto e che chiama Dio papà, perché sapete che Gesù, rimasi molto colpito quando sentii Ballester dirlo, quando ero molto piccolino, chiamava il padre come quel gruppo rock degli anni 70. In aramaico lo chiamava Abba. Abba letteralmente, ha varie traduzioni, ma vuol dire papà, non padre. Per esempio in inglese, in francese, in italiano, il nome papà come il nome mamma o mamma è un balbettio facile per i bambini. E lo stesso papà, Abba, mamma, Abba, voi potete sentire anche nel suono della parola. Ecco, davanti a persone che studiavano come gli oceanografi studiano l'oceano, ripeto che io amo la fisica, Dio, che sapevano tutto, che filosofeggiavano su Dio, che avevano tutte le regole che Dio ci vuole veder seguire, arriva un rivoluzionario, un ribelle vero, cari amici, ben più elevato di tutti i ribelli politici che rispetto, che lo chiama papà e che ci dice che noi siamo tutt'uno con lui e che entrando in lui, lui ci farà scoprire l'amore infinito che il padre, che il papà, ha per noi. Come si faceva a non ucciderlo? Come si faceva a non inchiodarlo a una croce? Come si faceva a non volerlo punire? E infatti furono proprio i religiosi, fatemi usare la parola giocosamente, furono proprio gli oceanografi del mare della verità a ucciderlo. O perlomeno a cercare di ucciderlo, poi di questo non voglio parlare perché tanti dicono che non sia morto in croce Gesù e credo che possa essere vero, tuttavia credo che non sia importante. E quindi permettetemi di tornare a questo punto, dice San Paolo, la lettera uccide, lo spirito vivifica. Queste parole dette 2000 anni fa, nei nuovi secoli che stanno venendo, nell'epoca nella quale stiamo entrando, anche grazie al coronavirus, saranno sempre più un fatto vero, e cioè chi saranno le persone spirituali, cari amici, quelle più leggere, quelle più felici, quelle più capaci di amare senza volere nulla in cambio, quelle più luminose, non quelle che sanno un sacco di cose sull'oceano, ma che non ci sguazzano mai dentro come bambini felici, non quelle che non danzano mai, non ridono mai, quelle che portano la luce dello spirito nel mondo, quelle che si aprono a una verità senza intermediari. Questa vera rinascita dell'uomo credo sia il vero simbolo, ben oltre panettoni, pandori, panettoni, torroni, che mi piacciono pure, credo che siano il vero simbolo del Natale. E forse sta a noi fare in modo che non sia più un simbolo. Non è così. Immaginate un mondo con persone con meno condizionamenti, più divine nel senso vero del termine, cioè più libere. Immaginate, non sarà quello un mondo in cui la gente gioca di più, ride di più, ha una preghiera spontanea nel cuore, ama di più, aiuta di più gli altri senza volere nulla in cambio, senza adesso aiuto gli altri così poi mi guadagno il paradiso, eccetera, eccetera, no? Cioè, la destra non sa cosa fa la sinistra, no?